La Banca Mondiale, si occupa dei paesi in via di sviluppo o dei paesi come la Grecia, che hanno un forte indebitamento, che quindi devono essere, quindi è un po' rischioso avere la Banca Mondiale in casa propria, è lievemente rischioso. No, così, in Italia per esempio, non so se abbiano fatto giusto o sbagliato, ma hanno detto noi non vogliamo avere né il Fondo Monetario Internazionale né quando abbiamo avuto il momento di crisi nella Banca Mondiale. Va detto però che la Banca Mondiale ha cambiato proprio lei la propria politica, perché negli anni, adesso non mi ricordo, 70, 80, quando era di moda, cos'è l'aggiustamento sostenibile, l'aggiustamento strutturale, cioè imponeva ai paesi qui dava prestiti, delle cose, mi ricordo in Nicaragua, delle cose tremende, cioè proprio contrarie a quello che lei chiede. Per poter ripagare il debito dovevano tagliare su tutto, compreso le scuole. Oggi invece si sono resi conto, non perché sono diventati più buoni, ma perché si sono resi conto che la cosa poteva avere degli effetti negativi anche sul piano. Certo non ha funzionato, mi sembra che sia solo un paese, la Cina, che sembra, però non si sa perché, se sia stato merito della Banca Mondiale oppure perché aveva le sue condizioni, ma in nessun altro paese la cosa aveva funzionato così. E adesso per esempio molta bella, interessante letteratura sul capitale sociale, cioè, la si trova nei documenti della Banca Mondiale. E se non vado errata, proprio con la Grecia hanno finanziato la sperimentazione di un reddito minimo durante gli anni della crisi. Però il problema non è tanto perché la Banca Mondiale non fa, la mia domanda è perché l'Unione, perché noi intanto come paese, ma perché l'Unione Europea, non, come dire, così rigida per il rispetto delle regole di tipo economico, è molto più lassa nel rispetto delle raccomandazioni, o delle, soprattutto intanto non fa direttive ma fa raccomandazioni nel campo sociale. E per esempio nell'ultimo programma, quello di Europa 2020, c'è scritto che entro il 2020, tra le tante cose, c'è scritto, ci sono tre pilastri sociali, adesso me li ricordo bene, uno riguarda le donne, cioè maggiore occupazione, uno riguarda la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale. Non credo che la Grecia verrà punita perché la povertà è aumentata invece di diminuire. Ho il sospetto di no, ovviamente non verrà punita perché è aumentata, anche non solo perché per colpe loro, ma anche perché hanno dovuto far o l'Italia. Così come l'Italia non è mai stata messa in mora per non aver rispettato la raccomandazione del 1992, era una raccomandazione del 1992 che diceva che tutti i paesi membri allora dovevano introdurre una garanzia minima di reddito. Noi non siamo mai stati neppure blandamente rimproverati. Poi la risposta italiana, quando gli si faceva notare che non c'era, dice sì, ma lo fanno a livello locale. Il fatto che non dappertutto e che fosse del tutto eterogeneo non era. Per cui il problema è quello che ancora, quando si cominciava a parlare del serpente monetario prima dell'euro, alcuni di noi a livello internazionale dicevamo bisognerebbe fare in parallelo un serpente. Sapete cos'era il serpente monetario? Era il fatto che le monete nazionali avevano un range di oscillazioni in alto e in basso sopra e sotto il quale non avrebbero dovuto uscire. È giusto così. Ecco. Allora noi dicevamo facciamo un serpente sociale in cui nessun paese può scendere al di sotto, forse magari al di sopra sì, ma sicuramente non può scendere al di sotto di un certo, quello che in Italia diremmo facciamo dei livelli essenziali o dei livelli di assistenza. Non si è fatto, perché per motivi opposti i paesi si sono opposti, perché le politiche sociali sono fatti nostri, no? Sono fatti nostri, e in parte uno può anche dire che non ci può essere un unico modello omogeneo per tutti, però si potrebbe dire tutti dovrebbero così come si dice, tutti dovrebbero ridurre la povertà, poi ci arrivi come vuoi, però la devi ridurre, no? Si può dire, si possono trovare varianti nazionali di come realizzare un obiettivo, però almeno l'obiettivo è quantificabile, dovrebbe esserci, invece non ci sono neanche mai obiettivi quantificabili, e questo è, quindi è difficile. O se ci sono, come per esempio la strategia di Lisbona, quella che noi abbiamo passato senza assolutamente realizzare, che era quella che bisognava raggiungere il 63% di occupazione complessiva, quindi includendo anche le donne, naturalmente noi non l'abbiamo raggiunta, quella che diceva che bisognava raggiungere un tasso di copertura di asili nido del 33%, non l'abbiamo raggiunta, ma non è che c'è stata una procedura di infrazione, mentre invece se si sfora da un'altra parte la procedura di infrazione, cioè la gamba sociale, la gamba economica dell'Unione Europea sono sempre state squilibrate. E oggi mi verrebbe da dire di più. Oggi, cioè, il Social Protection Committee, di cui ho fatto parte all'origine come rappresentante dell'Italia, che con la strategia di Lisbona era stato introdotto proprio per controbilanciare il comitato sull'occupazione, che è quello economico sull'occupazione, che erano quelli forti, non ha mai avuto il potere di quelli lì, ecco. E quindi, ma non è colpa dell'Europa là fuori, è colpa anche dei singoli paesi che su questo vogliono avere le mani libere, un po' quello che succede in Italia quando le regioni, il fatto che non abbiamo i livelli essenziali dei servizi non è solo perché lo Stato non ha mai voluto farli, perché poi avrebbe dovuto finanziarli, perché definire livelli essenziali vuol dire che il finanziamento è nazionale, quindi c'è stato sicuramente questo problema, ma anche perché le regioni non volevano tanto, perché questo chiamava la solidarietà, per esempio, no? E allora, esattamente come la Danimarca e l'Olanda dicono mica noi vogliamo che parte del bilancio vada a finanziare quegli schifosi di italiani nulla facenti, noi diciamo no, la Lombardia e il Veneto e il Piemonte dicono ma perché noi dobbiamo, che già lo facciamo, finanziare ancora di più le regioni meridionali? Il leghismo non è una cosa semplicemente dei leghisti. I disabilità sono d'accordo, ma pensate, alla fine degli anni 90 sia l'OCSE sulla disabilità, sia l'OCSE che l'Unione Europea, forse perché era l'anno, ogni tanto c'è l'anno internazionale di qualcosa, forse era l'anno internazionale della disabilità, scrissero due bei rapporti, sia quello dell'OCSE che quello dell'Unione Europea. Io mi ricordo il titolo di quello dell'OCSE, che era Transforming Disability into Ability, cioè c'era l'idea che la disabilità può non essere totalmente disabilitante, ma che se adeguatamente accompagnata potrebbe diventare abilità. E ricordo un dibattito con un rappresentante di queste associazioni di disabili, lui era quasi cieco, che diceva, o un altro che invece era in carrozzella come il suo, che dicevano ma io potrei benissimo andare a fare dei lavori eccetera se non ci fossero gli scalini, se le cose, cioè non sono io che non so andare sul tram, è il tram che non mi prevede, è il tram. Ho vissuto a Berlino un po' di anni, ero impressionata dal fatto che tutti gli autobus avevano la piattaforma che usciva, non solo, ma appena si vedeva che c'era il disabile, il carrozzello in questo caso, l'autista scendeva, cioè non aspettava che qualcuno aiutasse la persona, cioè scendeva, tirava giù la cosa, aiutava a salire, solo quando il disabile era perfettamente installato, l'autista scendeva, cioè faceva parte dei doveri dell'autista fare in modo che tutti potessero accedere a... Da noi ci sentiamo eroici quando ogni tanto qualche tram c'è là, ma uno deve sapere qual è il tram che ha la cosa. E aggiungo, da vecchia signora, ma soprattutto avendo avuto una madre molto anziana prima che morisse, che a volte anche per le persone non totalmente disabili salire su un tram o parare il buco che c'è tra il marciapiede, eccetera, quindi, o qualcuno che ha un bambino in carrozzella, quindi certamente bisognerebbe pensare, ci si pensa, le cose sono state inventate, ma non si pensa al costo di non farle, si pensa sempre al costo di farle. Non si pensa nel costo del lungo periodo di avere delle persone che allora devono essere accudite perché non sono messe in grado di poter autonomamente muoversi, mentre basterebbero 2 o 3 attrezzature. Il welfare integrativo, grazie della domanda, e sono assolutamente d'accordo con i suoi dubbi. Allora, soprattutto in Italia, mi viene da dire, perché in una situazione in cui abbiamo un welfare così slabbrato, parziale, frammentario, dobbiamo rafforzare il welfare pubblico innanzitutto. Se invece togliamo risorse al welfare pubblico perché detassiamo quello privato, facciamo esattamente quello che dice lei, cioè stratifichiamo, perché bisogna lavorare nell'azienda giusta, che di solito è quella grande, quelle piccole, che tra l'altro in Italia voi sapete che la gran parte delle persone lavora in microaziende, che quindi non può permettersi il welfare aziendale, sì, potrebbero mettersi in rete, eccetera, ben più complicato, e ci sono ancora meno risorse, si dice, tanto c'è il welfare pubblico, lo stiamo vedendo in sanità ma anche in altre cose. Quindi io non sono contraria al welfare aziendale in quanto tale, ma deve essere in più, non deve essere in sostituzione e addirittura erodendo risorse dal welfare di fatto, perché viene definizionalizzato. Aggiungo, e questo l'ho scoperto di recente andando a un dibattito della CGIL proprio su queste cose qua, che questo welfare aziendale, che è anche una forma di, come dire, di arricchire il salario, no? Finisce nel momento in cui uno smette di lavorare. Per cui nel momento in cui avrebbero più bisogno, perché diventano vecchi, diventano fragili, non hanno più l'assicurazione sanitaria aziendale, non hanno più i servizi domiciliari, eccetera, eccetera. A prescindere di quanto abbiano contribuito tramite, che è peggio delle assicurazioni più restrittive, che è quando hai una certa età ti buttano fuori o ti riducono una cosa. Per cui io quando l'ho sentito ho detto, ma voi non vi fa problema, cioè, però in un contesto sindacale, ma secondo me è una battaglia che dovreste fare, oltre a non investire tutto sul welfare aziendale per i problemi che vi ho detto, perché forse dovreste fare la battaglia perché questo welfare aziendale accompagna anche dopo, non che sia fermato lì, perché mi sembra un po' rischioso. Il signor Cattaneo, mettere gli... vi riconosco nelle sue esperienze di nonno, non perché non abbia altro da fare nella vita, ma però tutti i mesi anch'io ricevo un ordine di servizio nel senso del questi sono i miei bisogni, come li puoi, tu tra te e papà come potete riempirli, questo è l'ordine di servizio che ricevo, ed è sicuramente gradevole, piacevole. Sono un po' contraria, ma non credo che fosse la sua posizione, all'idea che i nonni, soprattutto le nonne, debbano essere disponibili sempre e comunque a pieno tempo, eccetera. Perché hanno anche altre cose da fare, non solo quelli come me che come pazze girano per, continuamente, ma anche di sabato, ma anche chi vuole riposarsi, vuole fare un viaggetto, vuole, insomma, come diceva la mia mamma che aveva avuto 6 figli, dice, i nipoti me li portate in visita, ecco, poi lei era generosissima e correva, ma ci aveva dato questo messaggio di dire: non sono un servizio a tempo pieno e continuo, ho fatto il mio, ho già fatto, ho già dato, ecco, soprattutto come donna. E io vedo molte donne, molte nonne un po' stanche, un po' stanche. Me ne ricorderò sempre una che diceva: mi piace curare, però glielo dico a mia figlia, almeno mettilo al nido a metà tempo, che così lo faccio solo il pomeriggio. Vabbè, tutto, insomma. Poi i nonni hanno anche questa caratteristica, che tendono a invecchiare, chissà perché, invecchiano, e quindi da un nipote all'altro, non sono poi, insomma, hanno questa stranissima, così come i figli hanno questa strana caratteristica di tendere a rimanere a lungo, ma a costare di più man mano che crescono, e gli nonni hanno questa stranissima tendenza che invecchiano e quindi non hanno sempre tutta questa disponibilità. Però lei diceva: non solo come nonni, no? Ecco, e questo sì, si fanno già alcune cose a livello locale. A livello locale sì, con le scuole probabilmente dovrebbero essere fatte di più, ma io vedo anche in alcuni, più in luoghi del terzo settore, ma quello di avere nell'artigianato un artigiano anziano in pensione che va, insegna, che sta lì anche nelle officine dove imparano. Esiste anche addirittura il volontariato internazionale degli anziani, quindi sì, non sostituisce il welfare, è più quello che si può chiamare il welfare di comunità, cioè il fatto che tutti facciamo, collaboriamo alla costruzione del bene comune, ecco. E non necessariamente essendo intruppati in un'associazione di volontariato, ecco. Sapendo, dando la propria disponibilità per fare delle cose, di cose da fare ce ne sarebbero tante. Adesso è interessante, dunque c'è questa associazione, questa istituzione che si chiama l'APSUS o qualcosa del genere, in cui molti comuni hanno fatto una regolamentazione per cui cittadini che si mettono assieme, a prescindere dall'età in questo caso, possono farsi carico non solo di cose di welfare, ma anche di manutenzione di spazi, eccetera. Questa è una cosa che secondo me va incentivata, cioè non è scandaloso che si possa imbiancare una scuola o ripulire un giardino, stando attenti a non togliere il lavoro a qualcuno, ma se non ci sono risorse, eccetera, perché no? Cioè io non mi scandalizzo, ho fatto delle battaglie con persone che dicono: no, deve farlo tutto il pubblico, ma su via, cioè si può lavorare, però non può sostituire, ecco, cioè non può sostituire i diritti sociali, cioè non ci si può affidare alla generosità individuale che per definizione c'è e non c'è, no? O che c'è adesso e poi magari uno non c'è più, oppure uno non sa andare. Ecco, credo che ho finito con le risposte.